Allora, registriamo anche per chi vuole, c'è sempre qualcuno che vuol sentire dopo, e allora mettiamo lì. Questa volta la nostra riflessione si ferma su questo aspetto, la preghiera di adorazione. E non pensate all'adorazione che si fa soltanto nelle ore di adorazione cosiddette, ma la preghiera di adorazione, quella che può esserci nel nostro cuore anche lungo tutta la giornata. Non è necessario pensare soltanto a quei momenti specifici. Noi iniziamo la giornata, noi cristiani, la Chiesa come preghiera ufficiale, diciamo, come preghiera principale, ci mette in bocca la mattina un salmo per incominciare la giornata. Il Salmo 94 o 95, che a un certo punto dice: venite, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore. Venite, prostrati, adoriamo. E la preghiera che vi hanno insegnato i vostri genitori, anche diceva qui, la prima da dirsi al mattino: ti adoro, mio Dio. Ti adoro, mio Dio. È la prima preghiera. Prima ancora di essere conosciuto come padre e prima di essere incontrato come padre e come amico, Dio viene riconosciuto come Dio. Come Dio. Cioè, come colui che è infinitamente superiore a noi. Come colui che è completamente non è giusto, ma che è totalmente diverso da noi, anche se però poi riconosciamo e sappiamo che lui ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Ma l'uomo che si avvicina a Dio, che pensa a lui, lo pensa così, proprio completamente superiore, diverso, è il creatore, colui che c'era prima di noi, ci ha pensati e fa. È il Signore, colui che ha l'autorità su tutta la nostra vita, su tutto ciò che ci circonda. È l'Onnipotente, colui davanti al quale nulla può fare e nessuno può opporre resistenza. Di fronte a un Dio così grande, così superiore, dovrebbe venirci un po' di paura. Difatti, quelli che non sanno nient'altro di Dio hanno paura di Lui. Ma a noi non viene paura, neanche quando lo pensiamo così grande, anzi ci viene gioia. Perché? Perché sappiamo, ci è stato detto, e dobbiamo ringraziare che ci sia stato detto, che lui è papà, che è padre. Quindi, contemplandolo, vedendolo, sapendo che è così grande, siamo contenti, perché è il nostro papà, il nostro padre. Se non lo sapessimo, avremmo davvero anche noi paura. È il Signore, è l'Onnipotente, ma è nostro padre. Quindi questo primo sentimento che diventerebbe paura, se non sapessimo che è padre, diventa invece adorazione, perché sappiamo che proprio lui, l'Onnipotente, il Creatore, il Signore, è nostro papà. Adorazione. Cos'è l'adorazione? È un riconoscimento della grandezza di Dio, un riconoscimento pratico, ma anche un riconoscimento amoroso, fatto con amore, per rispondere al suo amore. Quindi ci sono i due aspetti, la risposta all'amore del Padre, riconoscendolo grande, immenso, onnipotente. In questa nostra adorazione quindi non c'è paura, ma c'è amore e c'è gioia. Gioia perché il nostro papà è grande, è onnipotente. è superiore a tutto. La parola adorazione, chi l'ha inventata? Da dove viene? Qualcuno mi ha dato questa spiegazione. Viene dal latino ed è fatta di due parole, ad e os, che poi coniugato diventa oris. Allora ad oris os, orem ad orem, os oris è la bocca, ad vuol dire avvicinare alla bocca. Allora, cos'è che si avvicina alla bocca? Beh, tante cose, ma anche persone si avvicinano alla bocca quando si dà un bacio. Si avvicina la mano alla bocca qualche volta quando si indica che si vuol tacere, che non si può parlare. Sto in silenzio, non apro bocca perché sei tu che agisci, dice un salmo. L'adorazione è questo nostro star zitti perché possa parlare soltanto Dio, perché Lui è importante, quindi la Sua parola è l'unica parola che vale. Sto in silenzio, metto la mano alla bocca. Si porta la mano alla bocca anche per dire sorpresa e meraviglia, quella sorpresa che San Paolo cerca di esprimere con le parole, per esempio nella lettera ai Romani, al capitolo 11, o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? È lo stupore davanti alla bellezza, alla grandezza, alla sublimità di Dio. E allora qualche volta, anche noi lo facciamo, si mette la mano alla bocca per indicare il nostro stupore, la nostra meraviglia. Ma anche e soprattutto i bambini portano la mano alla bocca, lo insegnano le mamme poi, portare la mano alla bocca per mandare un bacio a qualcuno che non si può raggiungere, che non si può toccare perché è un po' distante. Mandare il bacio a qualcuno che non si vede, di cui si vede solo un segno. Adorazione. Credo che proprio l'adorazione è un insieme di tutti questi aspetti, di un dare la possibilità di esprimersi a questi nostri sentimenti. La meraviglia, il silenzio, non perché non si vuol dire niente, ma perché si sa che è l'altro che deve parlare, è Dio che ha parole che valgono per tutti, e amore, il bacio, segno di affetto, di amore, di comunione. Quando la Sacra Scrittura, sia Antico che Nuovo Testamento, usano la parola che noi traduciamo con adorazione, viene accompagnata questa parola sempre anche da un'altra, che dice prostrazione, come il salmo che vi ho detto prima. Venite prostrati, adoriamo. Così avete presente il brano che racconta la visita dei magi a Betlemme, alla casa dove è Gesù. Cosa hanno fatto i magi? Prostratisi lo adorarono, prostratisi lo adorarono. Così le donne che incontrano Gesù risorto si prostrano per adorarlo. Così i discepoli sul monte degli Ulivi, quando Gesù sta per salire al cielo, prostratisi lo adorarono. L'adorazione è accompagnata da questo gesto di tutto il corpo, di tutta la persona che si butta a terra. Cosa vuol dire buttarsi a terra? Noi non lo facciamo di solito, almeno non so voi, forse sì. se non vi vede nessuno, più facile, ecco, vi vede solo lui. Facevano gli schiavi di fronte al loro signore per far da sgabello ai suoi piedi, per servire proprio fino all'ultimo, per essere, diventare solo servizio. Poteva essere segno di schiavitù, di quella che noi non pensiamo nemmeno di fronte a Dio, perché Lui come padre ci vuole figli, non schiavi. Ma può rimanere questo senso di dire: voglio essere totalmente disponibile a te, totalmente disponibile alla tua presenza, alla tua opera che è opera d'amore. Buttarsi a terra, prostrarsi, ecco, significa in pratica anche non voler far ombra a nessuna luce. Noi quando siamo in piedi facciamo ombra, anche se non facciamo nient'altro, facciamo ombra, come dice qualche barzelletta, facciamo ombra. Facciamo ombra al sole, facciamo ombra alle lampadine. E se c'è il Signore come luce, la nostra presenza, con quell'orgoglio che noi abbiamo dentro quasi sempre, per non dire più che sempre, diceva il beato Papa Giovanni XXIII, che il nostro orgoglio dura 3 giorni dopo la nostra morte, finché non sono appassiti tutti i fiori della corona che ci mettono sulla tomba. Quindi il nostro orgoglio fa ombra alla luce di Dio. Prostrarsi vuol dire proprio: non voglio far ombra alla tua luce. Devi essere tu che illumini tutta la realtà, senza che la mia vita faccia da ostacolo a nessuno, perché tutti possano ricevere la tua luce. Mettersi per terra vuol dire non voler far resistenza a nessuno. Finché si è in piedi e uno ti spinge un po', tu fai resistenza per stare in piedi, ma se sei per terra non hai tanta forza da far resistenza, anzi sei già arreso. È come dire proprio arrendersi del tutto. Non è che vediamo Dio come un nemico che ci vuole danneggiare, ci vuole rovinare, ma non voler arrendersi alla forza, all'amore, alla forza d'amore che viene da Lui, ed essere completamente a sua disposizione. L'adorazione si fa o si esprime solo davanti a Dio, davanti a nessun altro. Solo davanti a Dio l'uomo si mette in questa posizione di totale disponibilità, di nessuna resistenza. Quando Cornelio vuole inginocchiarsi davanti a Pietro, Pietro fa in fretta a tirarlo in piedi, perché dice: no, non farlo, solo davanti a Dio ci si può inginocchiare. Atti degli Apostoli 10 al versetto 25, se avete paura che vi dico bugie, eccolo qui. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Quindi non ci si mette in ginocchio di fronte a nessun uomo. Gli uomini sono nostri fratelli, non sono nostri superiori, mai, sono nostri fratelli. Ma neanche di fronte agli angeli. Anche gli angeli sono sottomessi a Dio, anch'essi adorano Dio, quindi noi non li adoriamo. Apocalisse 19, versetto 10. L'angelo mi disse così e così, allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: non farlo, io sono servo come te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Quindi l'atteggiamento di adorazione caratterizza la nostra preghiera rivolta a Dio. Per questo la Chiesa, quando ci dà per esempio le litanie o qualunque altra preghiera, quando ci rivolgiamo a Dio, cosa diciamo? Signore pietà, Padre Re dell'Universo, abbi pietà di noi. E questo abbi pietà di noi lo diciamo solo a Dio. Quando cominciamo a tener conto dei santi, a cominciare dalla Madonna, Santa Maria, non diciamo più abbi pietà di noi. C'è una distinzione, c'è una differenza da osservare. Dio è Dio, gli uomini non sono Dio. Dio va adorato, i santi non vanno adorati, nemmeno la Madonna. Per cui quando diciamo Santa Maria, diciamo prega per noi. Sta davanti a Dio per noi, prega per noi. Capite questa distinzione? Ecco, l'adorazione è rivolta, indirizzata soltanto, esclusivamente a Dio. Siamo arrivati all'Apocalisse con questo versetto che vi ho letto e rimaniamo in questo libro dell'Apocalisse, l'ultimo della Sacra Scrittura, che descrive a più riprese il rapporto degli angeli, dei salvati e di tutte le creature, il loro rapporto che hanno con Dio, Padre, e con Gesù, che è Dio. E naturalmente descrivendo questo rapporto di preghiera e di adorazione, il libro dell'Apocalisse ci invita a viverlo già fin d'ora, a vivere già fin dai nostri giorni in quell'atteggiamento interiore che diventerà la nostra gioia nell'eternità, in cielo. Giovanni, all'inizio dell'Apocalisse, quando si accorge che davanti a lui sta Gesù nel suo splendore, vestito con la veste lunga, bianca, con la fascia d'oro, cosa fa? Cade ai suoi piedi come morto. È la prima posizione che l'uomo ha davanti a Dio, come Mosè quando si è accorto che il roveto ardente gli indicava la presenza di Dio. Si mette in ginocchio, cade ai piedi, lascia a lui la parola, lascia a lui l'iniziativa. La sua presenza è l'unica presenza importante. È da lui che deve venirci la vita. È l'atteggiamento di adorazione che indica il nostro vuoto e il nostro riconoscere che solo Dio è pienezza. È un fare spazio dentro di noi e attorno a noi alla sua presenza. Che Dio sia presente in tutto il suo splendore. Nel capitolo 4, poi, del libro dell'Apocalisse, Dio ci viene presentato sul trono, seduto sul trono. Cosa sia quel trono? Bisognerebbe entrare nella mentalità ebraica ancora di più per poterlo capire fino in fondo. Ed è adorato dai 24 veliardi e dai 4 esseri viventi, ed è circondato da un arcobaleno di smeraldo, la pietra più preziosa di tutte le pietre preziose. I 24 sono chiaramente i 12 più 12, i 12 patriarchi, quindi tutto il popolo di Israele che ha avuto l'alleanza di Dio, e i 12 apostoli, tutta la Chiesa scelta da Gesù, il nuovo popolo di Dio. I 24 beliardi, rappresentanti dell'antico Israele e del nuovo Israele. Questi si prostrano e si tolgono le corone, anche se hanno avuto un'autorità, anche se hanno avuto una dignità rispettata da tutti, questa davanti a Dio non conta più. Se le tolgono le corone per prostrarsi davanti a Dio. E i quattro viventi rendono onore, gloria e grazie. E questa adorazione si ripete continuamente, anche davanti all'agnello immolato. Quindi anche l'agnello immolato è Dio. A lui si fa l'adorazione. A Dio e all'agnello e ai sette spiriti, sette per indicare la totalità, la bellezza, grandezza dello Spirito di Dio, lo Spirito Santo, va la stessa adorazione. E questa adorazione viene espressa non solo dalla prostrazione, ma anche da parole, dal canto. Tu sei degno. Tu sei degno di ricevere la potenza, l'onore, eccetera. Che cosa vuol dire cantare tu sei degno? Questo canto comincia con la parola tu. Quindi è un canto che obbliga chi lo canta a tenere lo sguardo su chi gli sta davanti, non su se stesso. Chi canta così non guarda a se stesso. Non guarda le proprie doti, non guarda la propria situazione né di gioia nemmeno di dolore, di sofferenza. Addirittura non guarda nemmeno al proprio peccato. Tu sei degno. Guarda a Lui. Vedono la grandezza di Dio. Vedono la sua sapienza, la verità e la giustizia dei suoi modi, dei suoi interventi. Quando i quattro viventi cantano e i 24 miliardi si prostrano, c'è armonia. I 24 si prostrano quando i quattro viventi cominciano a cantare. Sono i 24, sono obbedienti ai quattro viventi. L'adorazione è armonia, è come un coro, dove c'è chi si muove al cenno di un altro. Chi sono i quattro viventi? Sono il leone, o meglio, hanno la fattezza del leone, del vitello, dell'uomo e dell'aquila. Un padre della Chiesa, non mi ricordo quale, ha individuato in questi quattro viventi i quattro Evangeli e i quattro Evangelisti, che è come dire quindi che tutta la storia della salvezza, tutta la vita di Gesù è lì attorno al trono di Dio per guidare l'adorazione a Dio. Ma questi quattro viventi possono avere anche altre spiegazioni. Il leone può indicare la nobiltà, questi atteggiamenti che gli uomini stimano e vivono, la nobiltà. Il vitello, la forza. L'uomo, la saggezza. E l'aquila, l'agilità. O l'acutezza dello sguardo. Ma questi quattro viventi, che in fondo sono tre animali e un uomo, così, erano anche adoperati dai popoli circostanti come simboli o come idoli, a cui veniva data l'importanza di Dio. Pensate al leone, l'Etiopia, ce l'aveva nella savana e nella foresta, il leone. Pensate al vitello, l'Egitto ce l'aveva come idolo, il bue api. oppure le altre religioni misteriche, tipo quelli di Mitra, che avevano la lotta col toro, il dio della forza. La Grecia, con la sua sapienza, aveva la stima immensa dell'uomo, idolatrava quasi la mente dell'uomo, i suoi filosofi, i suoi sapienti. E Roma aveva sulla sua bandiera, davanti all'esercito, c'era sempre l'aquila con le ali aperte. È come dire che tutte le cose grandi che l'uomo pensa di avere, nobiltà, forza, saggezza, agilità, o anche tutti gli idoli o tutte le nazioni, per quanto potenti e per quanto grandi, per quanto stimate, tutte le realtà, anche politiche, devono prostrarsi e cantare e far onore all'unico Dio e all'agnello. Non c'è niente che possa opporsi o che possa mettersi al posto del nostro Dio e dell'agnello. I 24 vegliardi, ho già detto, rappresentano un po' tutta la storia passata e la storia presente e futura, Israele e la Chiesa. E poi ci sono tutti i salvati attorno al trono di Dio che cantano, cioè coloro che hanno goduto la benevolenza di Dio. Anch'essi non si vantano, ma adorano Dio e l'agnello. E poi ci sono gli angeli e tutte le creature. Tutti adorano Dio Padre e Gesù. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche noi faremo così. Che anche noi siamo chiamati a unirci a questo coro. Il nostro posto più bello è quello di essere insieme con loro, nello stesso atteggiamento e con le stesse parole. Quindi non metteremo nulla e nessuno a fianco di Dio. Tutti sono sotto di Lui. Non mettiamo nessuno al di sopra di noi. C'è solo Dio al di sopra di noi. Non ci lasceremo spaventare dalle realtà che dominano o che vorrebbero dominare l'uomo dall'interno o dall'esterno. Non ci spaventiamo. La nostra adorazione solo a Dio. Tutto ciò che noi desideriamo, ciò che noi riceviamo, l'attribuiamo a colui che ci ha creato, che ci ha salvato e che ci attende, colui che era, che è e che viene. Tutto è dell'agnello ed è espresso così: la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria, la benedizione. 7 parole per dire tutto. Per dire non resta fuori niente. 7 parole. L'uomo vorrebbe attribuire a sé queste parole, queste realtà. Vedete che corse si fanno nel mondo per avere potenza, per avere ricchezza, per avere sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. Gli uomini nel mondo le vorrebbero per sé. Ma quando all'uomo fossero riconosciute queste realtà, come le adopera? Solo egoisticamente, non è capace di far altro l'uomo. Le adopererebbe addirittura ribellandosi a Dio, mettendosi sopra gli altri uomini. Oppure, se uno le vede negli altri, queste realtà, avrebbe soggezione, o paura, o invidia, e rischia di perdere di vista Dio. Noi, insieme con questi vegliardi e viventi, attribuiamo queste realtà soltanto all'agnello immolato. Queste realtà sono al loro posto e allora diventano gioia, salvezza e libertà anche per noi e anche per gli altri uomini. Quando l'agnello possiede queste realtà, a noi ne viene pace e fraternità, capacità di essere fratelli tra di noi. Altrimenti, se c'è soggezione o paura o superiorità, non c'è fraternità, quella viene esclusa. Viviamo quindi l'adorazione e la nostra preghiera come adorazione, così cresce anche la nostra libertà interiore. E allora anche noi ripetiamo quelle parole: tu sei degno di ricevere potenza. Gesù aveva proprio detto: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Tu sei degno di ricevere potenza, ricchezza, a cominciare dai magi che hanno portato le loro ricchezze a Gesù. Possiamo mettere a disposizione di Gesù tutto quello che c'è di bello e di prezioso nel mondo. A te, tu sei degno di ricevere ricchezza. Zaccheo stesso ha cambiato vita quando ha riconosciuto che la ricchezza deve servire i disegni di Dio, l'amore di Dio. È diventato un altro. Sapienza. Io sono la verità, ha detto Gesù. E nessuno poteva più contraddirlo. Tu sei degno di ricevere sapienza, forza. Pensa un po', persino i venti e il mare gli obbediscono. E anche i demoni, mamma mia, forza. Tu sei degno di ricevere la forza, onore. Cantavano persino i bambini Osanna, e se avessero taciuto loro l'avrebbero cantato le pietre. Osanna. Gloria. Addirittura il centurione, che era abituato a obbedire solo a Pilato: questi è veramente il figlio di Dio. Gloria e benedizione. Benedetto colui che viene. Tu sei degno di ricevere. La nostra vita quindi rimane in adorazione del Padre e di Gesù. Non decideremo nulla in base alla ricchezza o al potere degli uomini, ma in ascolto di Gesù. Noi adoriamo Lui, quindi tutto quello che noi pensiamo, decidiamo, deve trovare le sue radici nella verità e nella grandezza di Gesù, non in quello che può sembrare grande tra gli uomini. Come si fa ad arrivare ad avere sempre, quindi non solo durante quell'ora in chiesa che chiamiamo ora di adorazione, ma l'adorazione deve essere un atteggiamento costante del nostro rapporto con Dio, della nostra preghiera. Come si fa ad avere questo atteggiamento costantemente, sempre, tutti i giorni? Sempre il solito, faremo esercizi, esercitazioni. Ecco, per esempio, l'ora di adorazione è soltanto un momento di esercizio, di esercitazione, per poter tenere questo atteggiamento adorante tutto il resto della giornata o della settimana. Quindi faremo dei momenti, o brevi o lunghi a seconda delle possibilità e delle capacità di ciascuno, delle ore, magari ore universitarie, cioè di 45 minuti, oppure ore normali di 60 minuti, elementari, come quelle dei bambini elementari, quelle sono di 60 minuti, o vedete voi se farle di più o di meno minuti, di silenzio davanti a Dio, perché Lui prenda forza, posto in noi, prenda importanza davanti a noi. Stare in silenzio, non dir niente, proprio come diceva il Salmo, sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci e che devi agire in questo momento in me. Stare in silenzio, come gli apostoli, quando è apparso Gesù in mezzo a loro, sono stati zitti. Lui ha alitato su di loro, sono stati zitti, ma quel silenzio non è stato inutile. Hanno ricevuto Spirito Santo. Metti se volevano dir su orazioni a Gesù che era arrivato, non avrebbero ricevuto lo Spirito Santo che lui alitava. Stare in silenzio, non dire nulla. A chi è abituato solo a parlare, è faticoso stare in silenzio. Però vedrete che sarà utile. Persino, ci dice l'Apocalisse a un certo punto, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. E sì che era bello cantare, sentire gli angeli cantare, eppure mezz'ora di silenzio, vi immaginate, in cielo. Lasciar tacere o far tacere le voci interne e le voci esterne, le voci delle creature, le voci di quella creatura che sono i nostri sentimenti o i nostri istinti, fa tacere tutto. Tempo di silenzio, non dire preghiere, no, silenzio, sapendo che Dio è davanti a noi. Magari se siamo prostrati ci immaginiamo che siamo lo sgabello dei suoi piedi, lui sente il nostro calore ai suoi piedi, glieli scaldiamo. Ma no, non pensate così, è troppo. Ma stare in silenzio, considerare la presenza di Gesù e del Padre più importante di tutte le voci, di tutte le altre presenze. Provate durante questo mese, fino a quando ci incontreremo la prossima volta, a fare qualche esercizio di questo tipo. Qualche volta farete fatica, qualche volta avrete gioia, tutte le volte avrete benedizione. E la salvezza di Dio si diffonderà anche nelle vostre membra del corpo, oltre che nell'anima. E davanti a Dio può stare non solo la nostra anima, ma anche il nostro corpo, tutto insieme, perché Lui ci possieda del tutto. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.